Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Se siete all'ascolto, significa che siete ancora vivi.
Le quattro, pesanti come un colpo, a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.
Benvenuti a tutti a questa puntata di Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Quest'oggi parleremo di narcotraffico e Colombia e anche di ovviamente gruppi armati rivoluzionari che hanno avuto a che fare con questo fenomeno del narcotraffico. Come qualcuno di voi ricorderà, i più affezionati ovviamente alla trasmissione, abbiamo già avuto modo di parlare di narcotraffico, ma in maniera molto generale, soprattutto soffermandoci sulla parte economica e politica e dei meccanismi, insomma, che vedono coinvolti diversi attori della popolazione, insomma, che vede come fonte di guadagno il narcotraffico. E avevo promesso ai tempi, ormai si parla probabilmente della seconda puntata che ho fatto, quindi era forse aprile, e avevo promesso appunto che mi sarei soffermata in altre puntate per parlarvi più nello specifico del fenomeno del narcotraffico in diverse aree del mondo. E oltre all'Afghanistan, per quanto riguarda la produzione di eroina, cui probabilmente anche adesso faccio una promessa per il futuro, visto che appunto le so mantenere, oggi ho deciso di parlarvi della Colombia, che è il primo produttore mondiale di cocaina e il primo del Sud America in papavero da oppio. L'economia colombiana nello specifico ha mostrato un tasso di crescita medio nel corso degli anni 80, pensate, attorno al 4,5% annuo, in contrasto con quella che era veramente una crescita zero o addirittura negativa degli altri paesi dell'America Latina a quei tempi. E attualmente il paese ha superato i 400 miliardi di dollari il PIL, come PIL, a livello di prodotto interno lordo, piazzandosi al 28° posto della graduatoria mondiale. E questo sicuramente, su questa classifica, su questa graduatoria, ha sicuramente influito il commercio illegale di cocaina. L'attuale Repubblica de Colombia ottenne la propria indipendenza dalla Spagna nel 1819 grazie al movimento del celebre Simón Bolívar. Questa è anche un'altra storia molto interessante dell'indipendenza dei paesi del Sud America, e che mi invito sempre comunque a studiare e a documentarvi a riguardo, perché poi hanno sempre dei risvolti sulla nostra politica, sulla nostra storia, essendo comunque purtroppo un mondo globalizzato. E a metà del Novecento la coltivazione di foglie di coca si limitava allo stretto necessario, diciamo, per il consumo di tipo tradizionale. Poi, nel giro di pochi anni, qualcuno fiutò l'affare e la Colombia divenne la prima nella produzione di coca. Le coltivazioni si svilupparono soprattutto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, a seguito ovviamente dell'incremento della domanda estera e a seguito comunque dell'alta redditività e soprattutto grazie alla posizione geostrategica del paese in aree caratterizzate comunque dalla scarsa presenza dello Stato e da gravi problemi di tipo economico e sociale. Abbiamo già visto nella puntata precedente come questi siano i fattori fondamentali affinché uno Stato tenti e abbia le carte in regola per diventare un narcostato. Perché i narcotrafficanti individuarono appunto questa zona come redditizia? Fondamentalmente per tre ragioni. Allora, mettere in moto i processi migratori della manodopera eccedente in altre regioni del paese, quindi nella zona nord, e di coinvolgerla nel processo produttivo generale della nazione e di togliere una ragione molto importante alla quella che era la lotta di classe, che si stava trasformando in una ribellione armata contro la situazione di ingiustizia oggettiva, ovvero il possesso di gran parte delle terre coltivabili nelle mani di poche grandi famiglie, che erano appunto gli eredi dei primi conquistadores spagnoli del Cinquecento. Disillusi dalle promesse di trovare una risposta alle esigenze di vita, costretti a frequenti cambiamenti di residenza in zone controllate da comunque una guerriglia che era onnipresente, o per l'introduzione da parte dei latifondisti locali o di multinazionali estere di nuove colture industriali, quali ad esempio la palma africana, il cui olio è utilizzato anche per i biocarburanti, questi coloni si trovarono psicologicamente preparati, diciamo, alla coltura della coca. E solo negli anni 80 il 55% dei colombiani emigrò nelle regioni della coca, quindi si ebbe questo circolo di emigrazione interna, e questi fatti generarono ovviamente degli effetti prevedibili negativi ovviamente sul tessuto sociale ed ambientale, portando poi all'espansione della frontiera agricola, ai cambiamenti dell'uso del terreno e ad un notevole danno agli ecosistemi della zona amazzonica. Grandi aree infatti di foreste furono distrutte per permettere la semina e quindi la lavorazione della coca, e la deforestazione si accompagnò poi, a causa della fragilità del suolo e delle forti pendenze del suolo della Colombia, a dei fenomeni di ovvia erosione. Ci furono diversi tentativi da parte del governo, come di tutti i governi coinvolti in questo tipo di problematica, tentativi di eradicazione, ma i contadini colombiani trovarono negli anni sempre un modo per permettere alla foglia di coca di crescere, a discapito comunque dei disastri ambientali e sociali, soprattutto generatisi nel paese. Furono sempre tentativi fallimentari, infatti non mancò anche l'appoggio finanziario di ben 13 milioni di dollari da parte delle Nazioni Unite per sviluppare comunque attività produttive e sociali attraverso l'adozione di politiche di sviluppo, ma come al solito e come ovunque fu soltanto un grandissimo flop dal quale guadagnarono soltanto sempre i soliti noti, diciamo. E continuando nella storia appunto del narcotraffico, della coltivazione della coca in Colombia, il periodo dal 98 al 2005, quello del governo Pastrana e parte di quello di Uribe, fu caratterizzato per una sorta di ulteriore espansione della coltivazione, a discapito comunque di centinaia di ettari disboscati di foresta amazzonica per seminare la coca. Se da un lato lo sviluppo alternativo permise di sradicare migliaia di ettari di coca prevenendone la coltivazione, dall'altro lato però l'ingresso fu forzato delle multinazionali estere come Carrefour e Nestlé portò i contadini ad accettare i benefici dello sviluppo alternativo e nello stesso tempo a mantenere le coltivazioni illecite. E l'altra faccia della medaglia promosse comunque una Colombia rifornitrice di tre quarti della produzione mondiale di cocaina, una stima di 650 tonnellate, 300 delle quali consumata soltanto negli Stati Uniti, e questo vi dovrebbe portare a fare una riflessione particolare. Poi nel 2005 si verificò un nuovo cambiamento, meno aree coltivate a coca per paura dell'aspersione, e crea una maggiore produzione di cocaina, comunque riducendone la qualità. Vennero sparse ogni anno 12 milioni di litri di sostanze chimiche che svilupparono processi di contaminazione ambientale dei terreni e delle acque e persino dei fenomeni di bioaccumulazione che danneggiarono gli ecosistemi e ovviamente in maniera devastante la salute umana delle persone che ne facevano uso. Quindi un aumento un peggioramento, diciamo, della qualità della droga. E gli anni 80 e 90 erano dunque caratterizzati, diciamo, da queste massicce dimensioni delle coltivazioni di cocaina e anzi di foglie di coca, per essere più specifici, nel senso che la cocaina poi è il prodotto finale, e dal consolidamento poi della Colombia come centro di produzione nei confronti degli altri paesi limitrofi. Andò inoltre affermandosi una struttura organizzativa che va sotto il nome famoso di cartelli, i quali determinarono la produzione, i prezzi, le rotte dei traffici e le alleanze con gli altri mercati. Furono talmente potenti da costituire in alcuni casi uno stato nello stato. Famosissimo è il cartello di Medellin, fondato nel 76 da Pablo Escobar e dai fratelli Ochoa, che è stato il primo gruppo a fare della cocaina un affare colossale e a detenere in Colombia un potere e un'indiscussa influenza mai più raggiunta, ma proprio mai, in tutto il mondo. E il cartello si configurò come una struttura parallela allo Stato, una sorta di quella che noi chiamiamo mafia. Le loro armi furono, non per citare la famosa serie TV Narcos, ma comunque le loro armi furono davvero plata e plomo, ovvero denaro e piombo, ovvero corrompere e poi uccidere. Ogni settimana infatti il cartello di Medellin trafficava una tonnellata di cocaina prodotta nelle 181 raffinerie nella sola regione di Antioquia. Di fatto negli anni 80 quasi l'intero traffico mondiale di cocaina era concentrato nelle loro mani e si stima che negli anni più floridi nelle loro casse entrassero circa 25 miliardi di dollari l'anno. Pensate un po' che cosa poteva essere a quei tempi. Pablo Escobar era allora il settimo uomo più ricco al mondo e si vantò di aver generato 3 milioni di posti di lavoro, tutti però ovviamente nell'industria della cocaina, tanto che quando terminò poi l'era di Medellin, il tasso di disoccupazione nella città scese dal 25 al 12%. Tuttavia i colombiani comunque ricordano che costui fece costruire generosamente i campi sportivi per i ragazzini, le case popolari per i poveri che vivevano nelle periferie della città. Più che generosità, probabilmente sarebbe più corretto parlare di strategia politica, visto che comunque la legittimazione popolare fu la carta comunale, la carta vincente per farlo eleggere al consiglio comunale. Al cartello di Medellin poi si dovette anche l'industrializzazione su larga scala del sistema di produzione della cocaina. E pensate che fu creato di nascosto un vero e proprio distretto della cocaina, battezzato Tranquilandia, una città laboratorio, praticamente possiamo definirla così, con 19 fabbriche, strade, mense, dormitori per gli operai e perfino il fiume Iari, che era stato canalizzato per fornire l'acqua all'insediamento, oltre comunque ai generatori elettrici capaci di illuminare un centro abitato di circa 25.000 abitanti. E pensare che in alcune zone della Colombia a quei tempi parallelamente c'erano villaggi che erano senza corrente elettrica. Una città laboratorio di cocaina costruita in mezzo alla foresta è costata 10 milioni di dollari. Era un'enorme filiera produttiva. Prima di procedere con il resto della storia del cartello di Medellin e di farvi scoprire come andò a finire, noi ci andiamo ad ascoltare Black Sabbath con Snowblind. Bentornati su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. Stiamo parlando di narcotraffico e Colombia, quindi di cocaina. E parlavamo, prima di aver ascoltato i Black Sabbath, di questi cartelli della droga, nello specifico del cartello di Medellin. Nell'84 il complesso di Tranquilandia di cui vi parlavo prima, venne smantellato poi da un raid dell'esercito e i boss si rifugiarono a Panama, dove proposero all'allora presidente colombiano un patto, ovvero che i narcotrafficanti avrebbero coperto con i ricavi della droga il debito estero colombiano in cambio poi della cancellazione delle accuse e l'emanazione di una legge che avrebbe impedito la loro estradizione negli Stati Uniti. Lo Stato rifiutò la proposta, non per moralità di certo, ma solo per rivalsa politica. Infatti nell'82 Escobar aveva finanziato la campagna elettorale di Alfonso López Michelsen, che era l'avversario politico proprio del presidente Betancourt. Come risposta al rifiuto di collaborazione, i narcotrafficanti fecero assassinare il loro ministro di giustizia Rodrigo Lara Bonilla, che era loro, appunto, loro acerrimo nemico. In risposta, il governo colombiano dichiarò per la prima volta guerra ai narcotrafficanti, dando inizio a una vera e propria lotta senza quartiere. La prima forte repressione del narcotraffico influenzò il prezzo medio della cocaina, che da $1,000 al chilo nell'83 incrementò fino a $5,000 l'anno dopo. Il governo Betancourt approvò, sempre tra queste misure contro il traffico di droga, anche la possibilità di estradizione dei boss verso gli Stati Uniti, cosa veramente terrorizzava tutti i boss del narcotraffico colombiano. Il cartello di Medellin alla legge sull'estradizione rispose dichiarando guerra aperta allo Stato, ovviamente. Escobar mobilitò una vera e propria armata, massacrando in un anno nella sola città di Medellin 6.000 civili e 250 agenti, sui quali pendeva una taglia di $5,000 ciascuno. Pensate che cosa enorme e che situazione davvero all'estremo. E il governo colombiano insistette allora nelle azioni antidroga, prima arrestando nel 91 i fratelli Ochoa e poi sferrando nel 93 il colpo finale al cartello di Medellin. Escobar, all'età di 54 anni, venne ucciso da un commando di 600 poliziotti, vedendosi comunque esaudito il suo ultimo desiderio, ovvero meglio una tomba in Colombia che una cella negli Stati Uniti. Ai suoi funerali parteciparono circa 2.000 persone, tra cui Álvaro Uribe, colui che poi sarà il presidente della Colombia dal 2002 al 2010 e che nella lista dei più pericolosi trafficanti di cocaina al mondo, siglata poi dalla CIA nel 91, si posizionava all'82esimo posto, a solo tre posizioni dal più ben noto Pablo. La morte di Escobar tuttavia non cambiò il volto della Colombia. Il paese continuò ad essere comunque la roccaforte mondiale della coca e la città di Medellín divenne teatro di battaglie tra guerriglieri di sinistra, paramilitari di destra e piccole gang di narcotrafficanti per continuare comunque la sua missione, chiamiamola così. Il posto che venne lasciato vuoto dal cartello di Medellín fu colmato quasi subito, dal cartello di Cali, che per massimizzare i profitti sostituì alla violenza, la violenza e il profitto, diciamo così, no? Oppure semplicemente il modo di negoziare, cioè il tentativo di negoziare. Il tramonto del cartello di Cali avvenne alla fine degli anni 90, segnato dalla cattura dei fratelli Orejuela, che lo guidavano appunto, e poi avvenne così la caduta dei cosiddetti cartelli. Questo segnò l'inizio di una fase di decentramento e di frammentazione del narcotraffico, con la nascita di circa 250 piccole organizzazioni chiamate cartellitos, a volte diciamo con queste nuove figure di trafficanti chiamate traquetos. Se da un lato la frammentazione, diciamo, del narcotraffico è una debolezza, perché nessun trafficante è in grado di prevedere la domanda di mercato, dato che non controlla né l'esportazione né la distribuzione, dall'altro lato è anche una forza, perché ogni volta che le forze di polizia eliminano un'organizzazione criminale, si crea un piccolo vuoto che l'organizzazione più vicina è pronta comunque a colmare. La mancanza di una leadership nel controllo dei cartelli ha portato comunque a una guerra tra bande che si affrontano per il controllo del territorio e del narcotraffico, cosa che prima non avveniva perché insomma i grandi cartelli tendevano comunque a rispettarsi e a stringere alleanze per mantenere gli equilibri stabili. Solo a Medellín nel 2010 la violenza dei narcotrafficanti causò 1.400 vittime, scusate, il 50% in più rispetto all'anno precedente. Ma voltiamo pagina, vediamo un po' che cosa successe con la guerriglia, no? Con la situazione delle forze armate rivoluzionarie di cui vi parlavo prima. Era il 1964 quando nacquero queste due organizzazioni guerrigliere, diciamo di ispirazione comunista, che si prefissero il compito di condurre la lotta contro le autorità statali, l'Esercito di Liberazione Nazionale e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, le famosissime FARC. Le FARC occuparono e difesero con le armi intere regioni del paese, ingaggiando col governo una lotta condotta con azioni militari, attentati, estorsioni e anche comunque dei rapimenti a scopo di sequestro, diciamo. E nel giro di 20 anni giunsero poi a controllare delle vaste aree nei bassi piani orientali e nella foresta meridionale, dove si trovavano queste colture illecite e i laboratori di produzione della cocaina, Oltre comunque alle risorse naturali che non bisogna mai dimenticare, oro, smeraldi, carbone, eccetera, di cui è ricca la Colombia, rigorosamente ovviamente sfruttate. Con la fine del cartello di Medellin e di quello di Cali, il traffico di cocaina finì in mano a chi davvero controllava il territorio, le FARC. Inizialmente l'organizzazione trasse sostegno dal traffico di droga per sostenere la propria attività di lotta politica e per comunque il rifornimento di armi. Successivamente però la droga diventò la priorità della fazione armata, che mise in secondo piano l'ideologia, concentrandosi esclusivamente sul business della cocaina. Negli anni successivi infatti le FARC parteciparono in maniera diretta al circuito di produzione, di trasformazione e commercializzazione della cocaina. Essendo legati al territorio, il gruppo comunque assunse una funzione regolatrice, chiamiamola così, tra i contadini produttori e i broker intermediari. Nell'81 le FARC stipularono un accordo con i narcotrafficanti colombiani, offrendo comunque loro la protezione armata contro l'esercito in cambio di una quota dei profitti derivanti dal traffico di droga. Inoltre imposero poi, come spesso accade anche in altre situazioni di narcotraffico, come vi ricordavo all'inizio, l'Afghanistan, imposero questa tassa del 10%, detta vacuna, ai coltivatori di coca, diciamo, come una sorta di protezione da eventuali rappresaglie, garantendosi poi un'entrata annua di circa 150 milioni di dollari con questa tassa. E il commercio della droga ha alimentato la guerra nel paese e anche il finanziamento dei gruppi armati illegali. Come vi raccontavo nella puntata precedente sul narcotraffico, il rapporto tra narcotraffico e conflitto armato è sicuramente un rapporto circolare. Cerco di ricordarvelo, insomma, ovvero il narcotraffico provvede a finanziare i gruppi armati per sostenere il potere militare, mentre i gruppi armati procurano al narcotraffico la protezione richiesta per la sua attività illegale. È tutto un circolo. Le FARC comunque ottengono così il 60% dei loro proventi dal narcotraffico e per ogni dollaro proveniente dalla vendita della cocaina 4 o 5 centesimi finiscono nelle mani dei gruppi armati colombiani per il finanziamento della guerra stessa. I rapporti tra le FARC e la politica sono sempre stati molto altalenanti e molto complicati. Per gli Stati Uniti di George Bush, che era insediato da poco nella Casa Bianca, la principale minaccia era rappresentata dall'eventualità di un narcostato colombiano controllato dalle FARC. Questo era uno dei suoi più grandi terrori. E nel maggio del 2002 la vittoria di Álvaro Uribe alle elezioni significò, in perfetta sintonia con la strategia della Casa Bianca, la fine di ogni possibilità di dialogo tra il governo di Bogotà e le FARC. Infatti Uribe ebbe il padre ucciso dalle FARC e quindi questo rende molto chiaro il quadro della situazione. E la prima misura presa dal governo Uribe fu la creazione di una nuova tassa speciale sulle grandi proprietà per raccogliere l'equivalente di circa 780 milioni di euro per aumentare le forze di polizia di 10.000 unità e per creare due nuove unità speciali dell'esercito che erano circa 3.000 uomini che avevano questo compito di rinforzare la lotta contro i guerriglieri delle FARC. L'esercito colombiano, resosi conto di non poter combattere le FARC sul loro territorio, adottò la tecnica, diciamo la stessa tecnica usata dagli israeliani contro la guerriglia palestinese, ovvero, non stupirò nessuno, i bombardamenti aerei. E proprio in uno di questi raid, durante l'operazione Phoenix, che avvenne il 1 marzo del 2008, perse la vita Raul Reyes, il numero 2 della guerriglia, che era il responsabile delle relazioni internazionali delle FARC. Fu ucciso mentre varcava la frontiera con l'Ecuador, facendo scoppiare tra l'altro anche un caso diplomatico tra i due paesi. Il 2008 fu veramente un anno funesto per le FARC, perché nello stesso anno perse la vita per morte naturale un altro dei fondatori, Manuel Velez, è un ulteriore colpo all'immagine inflitto alle FARC, diciamo, arrivò dalla liberazione dell'ex candidata alla presidenza del paese, Ingrid Betancourt, che fu sequestrata nel 2002 e tratta in salvo proprio nel 2008. Quando fu liberata, spuntò un dossier che accusava il partito italiano di rifondazione comunista di complicità con le FARC nel traffico di droga. E con questa notizia ci andiamo ad ascoltare Eric Clapton. Rieccoci su Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere, e questa era Cocaine di Eric Clapton, e noi continuiamo a raccontare del narcotraffico in Colombia. E stavamo parlando della guerriglia, Bene, a più azioni di guerriglia ha corrisposto sempre maggiore produzione di cocaina. E come ben potete immaginare, il record di 163.000 ettari di coca nell'anno 2000 coincise con la scandalosa cifra di 2.840 sequestri e di 142 massacri contro la popolazione civile. La guerriglia ha inoltre insanguinato la Colombia, producendo milioni di persone sballottate, diciamo, da una parte all'altra del paese dopo la distruzione di interi villaggi finiti sulla linea del fuoco, oltre a un numero ancora imprecisato di vittime di desaparecidos sepolti poi chissà dove. In un ventennio sono state 14.000 le vittime della violenza generata dalle organizzazioni criminali colombiane che gestiscono il narcotraffico e circa 4.000 le persone sotterrate nelle fosse comuni. Ogni giorno in Colombia muoiono 18 persone, di cui 14 sono soltanto civili. La cancellazione della Colombia nel marzo del 96 dalla lista dei paesi certificati, diciamo, che collaborano alla lotta contro la droga, motivando tale scelta come immeritevole aiuto per la timidezza mostrata, così è stato detto, questa cancellazione da questa lista fu il preludio per ottenere ciò a cui gli Stati Uniti realmente miravano. Udite udite, non ve lo immaginerete mai, ovvero il controllo politico e militare della Colombia. Nel settembre del 99, infatti, gli Stati Uniti, amministrati da Clinton, e la Colombia presieduta da Pastrana, sottoscrissero per il progetto di War on Drug il Plan Colombia, che era un piano di aiuti economici della somma totale di circa 7,5 miliardi di dollari, 1,3 circa dei quali finanziati dagli Stati Uniti, 4 dal governo colombiano, che era già allora in recessione, e il restante dal Fondo Monetario Internazionale, che molti di voi ricorderanno è stato un disastro per tutti i paesi del Sud America in quegli anni. Gli Stati Uniti hanno così eletto la Colombia come terzo paese al mondo a ricevere maggiori aiuti economici dagli USA, dopo Israele ed Egitto. Ma suona tutto molto strano. Bene, due paesi questi che erano comunque altrettanto strategici dal panorama geopolitico. Gli Stati Uniti sono di interesse vitale per la Colombia perché rappresentano il principale partner commerciale. Infatti gli USA comprano il 32% delle esportazioni legali e apportano il 36% delle importazioni, quindi diciamo che sono particolarmente importanti. E questo Plan Colombia si prefiggeva il raggiungimento di 5 fondamentali obiettivi, diciamo: porre fine al conflitto armato, il miglioramento delle capacità governative e il rispetto dei famosissimi e noiosissimi diritti umani, possiamo dire così, perché noi magari ci facciamo davvero un'altra puntata su l'inutilità del diritto internazionale e della retorica di questi diritti umani che tanti proclamano essere dei fondamenti della nostra civiltà, però poi magari ne parleremo in maniera molto più approfondita. Dicevo, oltre a questi due obiettivi c'erano comunque l'espansione delle operazioni militari contro le coltivazioni di coca nella Colombia del Sud, lo sviluppo economico alternativo grazie alle multinazionali e l'interdizione del narcotraffico e l'assistenza alla Polizia Nazionale. Il piano prevedeva anche l'assegnazione a esponenti dell'esercito colombiano di somme veramente ingenti per ogni guerrigliero ucciso, legittimando di fatto l'esercito a procurarsi dei morti. I falsos positivos venivano chiamati così, pur di continuare comunque a usufruire dei fondi. Quindi l'esercito ammazzava le persone, anche innocenti, basta che erano persone, perché più persone si uccidevano più i fondi arrivavano, comunque erano garantiti quelli di prima. Nel concreto, il Plan Colombia ottenne, dal punto di vista strettamente legato al discorso sulla droga, solo una riduzione delle coltivazioni nelle aree storicamente interessate, ma d'altra parte ottenne anche un incremento in nuove regioni del paese, tanto che la Colombia continua a fornire ancora oggi il 90% della cocaina che giunge negli Stati Uniti e anche nel mondo in realtà. Veramente gli aiuti economici del Plan Colombia furono condizionati dalla realizzazione di alcune riforme strutturali del paese, come la privatizzazione del sistema bancario e la svendita di beni pubblici ai privati. La vera finalità del Plan Colombia restò comunque la militarizzazione del paese da parte delle forze armate, militari statunitensi. E che ve lo dico a fare? Qualcuno direbbe. E noi ci andiamo ad ascoltare Iggy Pop con Candy.
Afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.
Bentornati su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere per l'ultima parte della nostra trasmissione e vi volevo raccontare una curiosità che fino all'anno scorso sono state trovate dei mine sommergibili, diciamo, che appunto venivano, sono stati utilizzati e forse vengono tuttora utilizzati per il traffico di droga in queste zone. Sono dei sommergibili abbastanza difficili da intercettare con sistemi radar e sonar perché navigano appena con pochi centimetri di scafo sopra il livello dell'acqua. Però nel tempo la costruzione di questi mini sommergibili si è perfezionata fino ad arrivare alla completa immersione di una decina di metri. Sono stati costruiti in Colombia in piccoli cantieri nascosti nella giungla e hanno un telaio di legno che viene poi rivestito in fibra di vetro o di acciaio e possono raggiungere anche un'autonomia di più di 5.000 miglia nautiche. E tutti questi mini sommergibili che erano sequestrati, sono stati sequestrati, erano muniti anche di valvole per provocare il rapido autoaffondamento, che si è verificato tra l'altro, nell'eventualità in cui questo mezzo fosse stato intercettato da navi militari. E rispetto al primo, diciamo, un minuscolo sottomarino rinvenuto che è stato abbandonato poi nel 94 nelle acque di Santa Marta, che poteva trasportare non più di un centinaio di chili di cocaina, quelli successivi poi sono stati decisamente più sofisticati e ben costruiti, sono stati dotati di periscopi per la navigazione sotto il livello del mare, di adeguate attrezzature di motore, appunto di navigazione in sicurezza come il GPS, la radio e anche di comfort interni per i preziosissimi membri dell'equipaggio, equipaggio che viene selezionato di norma sul posto dove i sommergibili vengono armati, con esperti pescatori locali in grado di navigare in prevalenza di notte e abituati anche a lunghe permanenze in mare, anche un paio di settimane. E diciamo che adesso questi sommergibili raggiungono la capacità anche di trasportare fino a 4 tonnellate di cocaina. Con la novità che per la prima volta uno di questi sommergibili è stato azionato elettricamente da una serie di batterie. Insomma, tutto questo per dirvi che la fantasia dei narcotrafficanti è una cosa veramente, come potete immaginare, veramente veramente molto molto, è una loro caratteristica molto preponderante, diciamo in questo modo, no? Se ne inventano di tutte per poter raggiungere il proprio obiettivo. E detta questa, raccontatavi questa piccola chicca, passiamo un po' alle conclusioni della nostra puntata. Possiamo dire che la Colombia è un paese che sicuramente ben si presta alla coltivazione di coca per diversi motivi, ovvero la scarsa presenza dello Stato in alcune zone, la situazione, diciamo l'ubicazione geografica strategica, i conflitti armati e la presenza di guerriglieri, la presenza di differenze sociali, altissimi indici di povertà, carenza di infrastrutture, una crisi agricola, la violenza, il crimine, eccetera. Sono tutte condizioni che favoriscono il narcotraffico. Diciamo che le coltivazioni di coca si trovano principalmente in territori in cui il governo colombiano, non essendo capace di imporre alcuna autorità, ne ha consegnato il controllo ai gruppi armati irregolari che nel tempo poi si sono trasformati da oppositori politici a baroni della droga, causando l'esodo forzato di milioni di contadini, oltre alle gravissime condizioni ambientali che ne sono conseguite. In Colombia il traffico di droga è vissuto dalla sua gente come un modo culturale di pensare e di vivere, è parte del modo di esistere, è la risposta all'assenza statale. Dove manca lo Stato è presente il narcotraffico che lo sostituisce. Questa filosofia, che ha conquistato la società, possiamo dire così, incoraggia una sorta di scalata sociale a tutti i costi. Con il denaro si può comprare tutto, anche la Colombia. Di certo il potere economico del narcotraffico ha comprato l'intera classe politica colombiana, tanto che l'amante di Escobar, Virginia Vallejo, eletta Miss Colombia nel 99, ha confidato in un suo libro che il sogno del suo amato era quello di realizzare appunto il narcostato, un sogno sfiorato grazie alla complicità di alcuni ex presidenti, grazie anche comunque alle campagne elettorali finanziate dai vari cartelli della droga. Per quanto concerne il Plan Colombia, questo rientra perfettamente nella strategia statunitense della War on Drug, poiché gli aiuti finanziari hanno indirizzato comunque il veicolo del contrasto al traffico di droga sul binario della militarizzazione e del controllo politico, economico e finanziario. Insomma, io vi lascio dicendovi che dietro l'appannaggio di essere uno Stato libero e autogestito con il narcotraffico, come ogni buon narcostato vorrebbe essere, di sicuro dietro c'è l'ombra della schiavitù, delle masse, della servitù mentale anche ai poteri forti, che è una situazione di assenza totale di libertà e mancanza di autoconsapevolezza del valore della propria patria, della propria terra. Detto ciò, chiudiamo andandoci ad ascoltare i Motley Crue e ci sentiamo alla prossima puntata. Buona serata a tutti.